Abbiamo visto un'altra volta che esiste uno spazio di lavoro che è il luogo dei punti raggiungibili dall'effettolo, dal tool, oppure esiste anche un luogo in cui c'è la piena manipolabilità, quindi un sottoinsieme di questo spazio che può essere raggiunto dal robot con qualsiasi posizione angolare dell'effetto. Tutto ciò però riguarda solamente la cinematica, ma non ci dice nulla riguardo alla qualità, riguardo alla capacità del robot di effettivamente eseguire una determinata azione. Perché un robot non solo deve portare oggetti da un punto all'altro dello spazio, ma deve anche eventualmente muovere oggetti, quindi la velocità è importante, e deve anche eventualmente anche esercitare delle forze, quindi anche la forza è importante. Tutto ciò che abbiamo visto sullo spazio di lavoro e sullo spazio di lavoro raggiungibile con qualsiasi orientazione non ci dice nulla riguardo alla forza e riguardo alla velocità. Per cui la lezione di oggi riguarda la capacità di analizzare un robot per quanto riguarda le sue performance di velocità e di forza. Allora, occupiamoci della statica. Consideriamo per semplicità non gli aspetti dinamici del robot che riguardano il controllo, ma gli aspetti statici. Per alcuni versi non occuparsi della dinamica delle considerazioni della capacità di produrre una forza di un robot sono ragionevoli, perché nel momento in cui un robot deve effettuare una fresatura, sia un tool di fresatura o una saldatura, per cui deve esercitare determinate forze, solitamente queste forze vengono esercitate a velocità piuttosto basse. Difficilmente un robot è fatto per produrre una martellata, quindi essere sia in condizioni dinamiche, in cui le forze dinamiche sono considerevoli, sia anche esercitare una forza di contatto su un oggetto. Quindi questi sono casi molto marginali. Noi ci occupiamo di quello che è la statica, per quanto appena detto. Allora, quando è che un robot dal punto di vista statico è in equilibrio per quanto riguarda le forze? Mi ha scritto qua: è in equilibrio quando ci sono due azioni opposte sul robot. Una sono le azioni che il robot vede come end effector. Se noi prendiamo in considerazione questo schema per capire quello di cui stiamo parlando, se un robot ha un tool tipo una fresatrice che sta agendo su un pezzo, istante per istante questo robot è in equilibrio, e quindi significa che agiscono su di lui due gruppi di forze antagonisti. Una sono le forze generalizzate che agiscono sull'end effector. Ad esempio qua, se la fresa sta lavorando, oppure meglio ancora, se c'è una punta di un trapano e sta eseguendo una foratura, l'oggetto sul quale avviene questa lavorazione reagisce sull'end effector con tutta una serie di forze lungo X, Y, Z e anche con una serie di momenti lungo tre assi perpendicolari tra di loro. Ecco, queste forze che agiscono sull'end effector sono le forze generalizzate, vengono chiamate, e agiscono sull'end effector. Da chi vengono controbilanciate queste forze? Beh, dalle coppie o dalle forze sui giunti. Forze se si ha a che fare con giunti prismatici, altrimenti coppie. Quindi se noi sappiamo che se sull'end effector agiscono queste forze, sui singoli giunti agiscono delle forze o delle coppie generate dagli attuatori del nostro sistema. Allora, affinché il sistema sia in equilibrio, noi sappiamo che, o meglio, quando si serve un equilibrio statico, vale il principio del lavoro virtuale, cioè il lavoro virtuale eseguito da tutte le forze agenti su quel sistema deve essere nullo. Allora consideriamo, scriviamo questo contributo del lavoro virtuale. Indichiamo con dtau cosa, dq cosa. Dq è lo spostamento virtuale dell'enupla di tutte le coordinate indipendenti del robot. Per cui quello che è indicato là come dq è indicato così, sarà dq1 dq6 per capirsi se il nostro robot è in grado di libertà. Ok, questo tau trasposto t, questo è tau, invece sono le coppie agenti sul nostro motore, quindi qui avremo tau1, tau2, tau3, tau i e quel che è. Quindi tau sarà tau 1, tau 6 se siamo a segnale di libertà. Per cui questa relazione tau trasposto dq cosa rappresenta? La coppia per lo spostamento angolare infinitesimo di ogni singolo giunto, per cui rappresenta il lavoro virtuale eseguito dalle coppie tau 1, tau 6 agenti sui singoli giunti. Domanda, prendiamo un dq1, quel dq1, attenzione, non è quel q1 la posizione angolare del corpo rigido su cui agisce tau, perché se noi abbiamo una situazione di questo tipo e qui abbiamo un motore, questo motore esercita una coppia di qua e una coppia uguale e contraria su questo corpo. Ok? Quindi quel dq presente qua non rappresenta la posizione angolare di questo corpo o di questo corpo, ma rappresenta la variazione infinitesima dell'angolo compreso tra i due corpi. Formalmente uno dovrebbe prendere questo tau e moltiplicarlo per la variazione infinitesima di questo corpo più questo tau per la variazione infinitesima di questo corpo, ma mettendo assieme questi due contributi quello che otteniamo è tau, quindi la forza interna che agisce tra due corpi rigidi all'interno, moltiplicata per la variazione angolare dell'angolo relativo tra corpo rigido e corpo rigido. Se vi sfugge quello che ho appena detto, andate a guardare le dispense di meccanica applicata alle macchine sulla sezione riguardante il principio dei lavori virtuali e c'è spiegato in maniera dettagliata quello che ho appena detto adesso. Ok, quindi questo è il lavoro virtuale fatto dai motori elettrici, in buona sostanza. Ok, adesso consideriamo il lavoro virtuale fatto dalle forze che invece interagiscono sul robot e sicuramente interagiscono tramite il end effector, quindi sono le forze ambientali di interazione. In questo esempio qua sono le forze x, y, z generate dall'oggetto che viene lavorato o afferrato o spostato dal robot rispetto che agiscono sull'end effector. Allora, le forze le distinguiamo in forze e coppie, quindi questo dpe rappresenta dx, dy, dz e questo omega e dt rappresenta le dφ1 DEFI2, DEFI3, ossia gli spostamenti virtuali lungo tre direzioni angolari che rappresentano la posizione dell'effetto e sono date dalla velocità angolare istantanea in un determinato istante per dt. Proprio per definizione stessa di velocità angolare, la velocità angolare è un lambda de angolo di phi diviso dt. Ok, quindi qua abbiamo definito gli spostamenti in x, gli spostamenti infinitesimi, o meglio virtuali, angolari. Per ottenere il lavoro, questi spostamenti infinitesimi lungo x, y, z dobbiamo moltiplicarli per le forze effettive lungo x, y, z. Quindi F e T rappresenta il trasposto del vettore delle tre componenti delle forze lungo x, y, z. E questo mu e T rappresenta l'eutra delle tre coppie che agiscono sugli stessi assi rispetto a cui è calcolata la velocità angolare del lambda. Ok, noi non ci fermiamo qua, perché per riuscire a capirci qualcosa dobbiamo prendere gli spostamenti infinitesimi, vedete, gli spostamenti virtuali di dpe e di omega e di t, e legarli a cosa? Legarli agli spostamenti virtuali delle coordinate dipendenti, le q. Nel principio delle coordinate virtuali, tutti gli spostamenti che si hanno in gioco nel nostro sistema vengono sempre legati agli spostamenti virtuali delle coordinate dipendenti, secondo quanto consentito dei libri. Allora, quello che cambia è che, vedete, qua abbiamo f e t e rimane f e t. Invece di dpe si moltiplica dpe per jp di q. Lo scriviamo in maniera esplicita. Dpe uguale JP, come indicato, JP per VQ. Ossia, noi sappiamo che lo jacobiano, questa è una rimembranza di meccanica applicata alle macchine, era una proprietà dello jacobiano, che adesso vi ricordo, noi abbiamo introdotto lo jacobiano come cosa? È quell'oggetto, quella matrice che riesce a legare le velocità delle coordinate dipendenti alle velocità di qualsiasi altro punto rilevante nel nostro sistema. In particolar modo, nello jacobiano geometrico abbiamo visto che lo jacobiano, o parte dello jacobiano geometrico, lega le velocità q punto faceva questo lo jacobiano. Cioè lega le velocità del punto P dell'end effector alle velocità delle coordinate indipendenti. Questa è la definizione di jacobiano, però una proprietà di jacobiano è la seguente. Attenzione, non fa solo questo, ma anche lega, abbiamo visto che viene applicata alle macchine, gli spostamenti virtuali dell'end effector alle gli spostamenti virtuali delle coordinate indipendenti. Non è solamente un legame di velocità, ma è anche un legame di spostamenti virtuali. Per cui questo ci permette di scrivere questa cosa qua. E perciò qua, invece di dpe, riusciamo a scrivere lo jacobiano o parte dello jacobiano geometrico per lo spostamento virtuale del punto. Attenzione che questa matrice qua che ho scritto, questo jp qua, scritto così, che componenti, quante componenti ha? Righe per colonne. È un 3x6. Occhio che non è ancora un jacobiano geometrico completo, abbiamo solamente analizzato gli spostamenti delle forze. Quindi PE ha tre componenti di PE, ok? Mentre DQ ne ha sei. Ok, qua poi vedete l'altra proprietà dello jacobiano, che sapete, insomma, che lo jacobiano o parte dello jacobiano geometrico in funzione delle coordinate Q, quindi della configurazione cinematica in cui si trova il nostro robot. Andiamo avanti, invece di mettere le coppie, scusate, invece di mettere gli spostamenti degli angoli dell'end effector, si sostituisce per l'altra parte del jacobiano geometrico che è J O di Q Q punto. Vi ricordate, lo jacobiano geometrico lega non solamente le posizioni P, ma la velocità angolare dell'end effector in termini di velocità angolare lungo x lungo y lungo z secondo J O per Q punto. Se noi moltiplichiamo per dt entrambe le cose, otteniamo omega dt uguale jo per dq, che è esattamente quello che a un certo punto, sostituendo ad omega e dt, omega e dt jo dq, otteniamo JO de Q, esattamente quello che c'è scritto qua. Anche questo è uno jacobiano, la seconda parte dello jacobiano geometrico è una 3x6. Se noi mettiamo assieme il primo jacobiano con il secondo jacobiano e introduciamo questa gamma E che rappresenta le forze generalizzate, gamma E è dato da cosa? È dato da come l'ho chiamato? FE virgola 2. Cioè gamma E ha al suo interno sia le componenti di forza che le componenti di coppia sull'effetto. Questo ci permette di scrivere la cosa in maniera molto più compatta, ossia il lavoro virtuale fatto dalle forze generalizzate è dato dallo jacobiano geometrico effettivo, è dato dalle forze generalizzate, dal vettore delle forze generalizzate, per lo jacobiano geometrico, per gli spostamenti virtuali delle coordinate indipendenti. Ok. Ok, fin qua è chiaro, siamo arrivati a questo punto della scrittura, qua è abbastanza facile, sono cose che abbiamo ripreso da prima. Ecco, perciò noi abbiamo adesso, mettiamo assieme lo spostamento virtuale, il lavoro virtuale fatto dalle coppie, il lavoro virtuale fatto dalle forze generalizzate, secondo il principio dei lavori virtuali. Siccome non ci sono altre forze dinamiche che intervengono nel sistema, siamo in condizioni statiche, i due lavori virtuali devono essere uguali, devono uguagliarsi, perché questo è proprio dato dall'equilibrio del principio del lavoro virtuale. Perciò noi possiamo scrivere che il lavoro virtuale di uno e il lavoro virtuale dell'altro, questa cosa che viene scritta deve essere valida per ogni combinazione di spostamenti infinitesimi, di spostamenti virtuali. Questa è il come viene applicato il principio del lavoro virtuale. Per qualsiasi enigma casuale di spostamenti virtuali, questo deve essere valido. E questo porta a scrivere cosa? Porta a scrivere la seguente relazione. Il tau, vedete, prendiamo, sarebbe tau trasposto uguale gamma trasposto J. Da sopra potremmo scrivere tau trasposto quale gamma trasposto gamma E trasposto J. Se noi facciamo un trasposto di questo, perché questi qua sono messi in riga, se noi facciamo in colonna otteniamo tau uguale J trasposto gamma E. Basta fare il trasposto di questa relazione qua e otteniamo esattamente questa relazione. Cosa che ci dice di importante questa relazione? Che lo jacobiano che mettiamo in relazione le velocità mette in relazione anche le coppie e le forze, quindi non è un oggetto che mi dice se io muovo in un determinato modo i giunti del mio robot riesco a ottenere una determinata velocità su l'effetto, ma anche se io sono fermo senza muovermi e do determinate coppie ai giunti, io so che l'effetto su l'effetto è determinato da questa relazione che è di un in, e io posso scrivere questa qua, posso scrivere, scusate, gamma E uguale J trasposto alla meno 1 tau o tau uguale J trasposto gamma E. Ovviamente se noi copiamo il trasposto dello jacobiano è invertibile, perché se sono vicino alla configurazione di singolarità non posso più farlo, o se sono nella configurazione di singolarità non posso più farlo, per tutta una serie di ragioni che abbiamo visto, ok? Per cui questo è un legame di forza, abbiamo creato un legame tra le tau e le forze generalizzate che stanno qua dentro. Questa è la cosa importante. Facciamo un passetto in avanti. Allora, se io voglio capire quanto capace è dal punto di vista cinematico un mio robot di eseguire determinate forze, di produrre determinate forze, io devo considerare gli ellissoidi di manipolabilità, vengono chiamati manipulability ellipsoids. E questo ben detto anche quanto dexterity, destrosità, non credo neanche sia un termine in italiano utilizzato, comunque viene indicato come dexterity o manipulator, cioè la capacità di essere agile il robot, di eseguire, di produrre determinate forze in maniera agevole. Però per il momento, dopo riprenderemo le forze, adesso riprendiamo consideriamo questa capacità e vedremo se sarà speculare la capacità delle forze, la capacità dell'end effector di riuscire a muoversi velocemente in tutte le direzioni. Ciò non avviene, cioè quando noi abbiamo un robot in un punto non riesce a muoversi con la stessa efficienza in tutte le direzioni. Questo è il motivo per cui anche noi inconsciamente sappiamo questa cosa qua, la conosciamo. Se dobbiamo giocare a tennis non facciamo un dritto così, perché la mia capacità di produrre velocità in questo modo è molto ridotta. Io so che se cambio le mie configurazioni cinematiche, cioè il mio Q1, e vado in questa posizione, riesco a produrre una velocità molto più elevata che impatta sulla racchetta. Ecco, cosa ho fatto in questo mio cambiamento di cinematica? Ho cambiato lo jacobiano del mio braccio. Ovviamente nessun allenatore di tennis andrà a dire voi cambiate lo jacobiano del vostro braccio, però insomma questa è la verità. Allungando il braccio, se voi considerate lo jacobiano secondo quanto faremo adesso, vi accorgerete che avrete un ellissoide di inerzia che sarà un qualcosa fatto così, ok? E vedremo come funziona la cosa. Allora si parte da questa considerazione. Allora, supponiamo che tutti i motori abbiano una velocità di rotazione massima, questo è ragionevole, cioè un motore elettrico non può andare sopra una determinata velocità. Quindi supponiamo di averne due di motori, ok? Quindi il caso è il seguente: Q1 e Q2. Andiamo nello spazio dei giunti di velocità di Q1 e Q2. Quindi disegniamo un grafico che rappresenta Q.1, un punto 2. Ok, allora, siccome so che Q punto 1 avrà un massimo e un minimo, anche Q punto 2, supponiamo che i due motori siano della stessa taglia, avrà una velocità massima e una velocità minima, cioè massima e minima intendo una velocità massima in una direzione e una velocità massima nella direzione opposta, che è negativa, per questo massimo di qua positivo e massimo di qua negativo simmetrico. Ok? Adesso andiamo a tracciare quale sarebbe il luogo dei punti in cui entrambi i motori lavorano con la massima energia sincronizzata. Beh, è il luogo dei punti di un cerchio. Lungo questi punti io sto sfruttando al massimo i motori, le velocità dei motori. Come si esprime dal punto di vista matematico questa relazione? Si esprime così: Q punto trasposto Q punto uguale 1. Cos'è quel Q punto trasposto Q punto? Ricordate le quadriche? In geometria avete visto le quadratiche, le forme quadratiche? Quella là è la forma di una circonferenza di raggio di taglio. Vediamo un po', avremo quella là, è Q punto 1, Q punto 2, che moltiplica Q punto 1, Q punto 2 uguale 1, quindi è Q punto 1 quadro più Q punto 2 quadro più due volte Q punto 1, Q punto 2 uguale 1. E questa qua è è appunto la relazione aspettate che l'ho introdotta adesso ma non mi quadra, devo interpretarla un po'. Se Q punto 2 uguale 0, quindi siamo qua, Q punto 1 è effettivamente 1 e viceversa, quindi effettivamente sembra che questo qua sia il luogo dei punti del cerchio. Sì?
Il doppio prodotto.
Ah no, no, scusate. Sì, ho. Ecco, infatti non riuscivo a capire perché non mi parlavo, ho fatto anche il doppio prodotto che sono a pensiero. Ok, questa è la relazione della circonferenza, ok? Di raggio unitario. Bene, allora partiamo da questa relazione, questa la introduciamo come input. Non è vero che la velocità di robot è unitaria, però dal punto di vista qualitativo noi la normalizziamo a 1, anche se è 800 metri al secondo, 800 radianti al secondo, noi diciamo che 800 radianti corrisponde al nostro 1, perché sapremo anche che sul net effect sarà tutto neutralizzato rispetto alla velocità massima, ok? Quindi non preoccupiamoci del fatto che qua ci sia effettivamente 1, in realtà non è così, quell'uno, al posto di 1 dovrebbe esserci velocità angolare massima del motore. Ok, questa è una circonferenza nel 2D, vi ho fatto l'esempio 2D perché è molto intuitivo, se abbiamo 3 gradi di libertà è una sfera, se abbiamo 6 gradi di libertà è una ipersfera nello spazio 6 dimensionale che io personalmente non so immaginare, però forse qualcuno sì. Ok, allora, adesso che siamo in questa posizione, utilizziamo questo come punto di partenza e moltiplichiamo, consideriamo questa relazione. Cos'è questa relazione qua? Vedete, VE cosa rappresenta? Rappresenta le velocità dell'effetto, intese come velocità generalizzata, cioè Vx, Vy, Vz, e anche la velocità angolare omega, intesa come vettore, è data dal jacobiano geometrico per Q punto, perché questa è proprio la definizione di jacobiano, quello di legare la velocità del defecto alla velocità di Q punto. Ok, Dopo prendiamo questa grandezza e andiamo a sostituirla qua dentro, introducendo però una cosa che dobbiamo introdurre, l'inversa di quella, ossia Q punto, se noi invertiamo, è J alla meno 1 VE. Ok? Quindi qua dobbiamo mettere il Q punto trasposto, che è J alla meno 1 VE trasposto, che poi moltiplica Q punto, e Q punto è J alla meno 1 VE. Ok? Questo qua che ho scritto è prendere questo VE uguale J punto e sostituirlo qua dentro. Adesso lo lavoriamo un po', perché il trasposto di due prodotti è il prodotto dei due trasposti, quindi è VE trasposto per J alla meno 1 trasposto per J alla meno 1 per VE uguale 1. Andiamo avanti, ed è quello che ho scritto qua. Controlliamo, VE trasposto, J alla meno 1 trasposto per J alla meno 1. Adesso introduciamo due proprietà delle matrici generali, non devono essere semidefinite positive o avere determinati particolari. Il trasposto di un'inversa è l'inversa del trasposto, e il prodotto di due inverse è l'inversa del prodotto in cui le matrici vengono cambiate di posizione. Allora, dove sfruttiamo la prima? Beh, questo J alla meno 1 trasposto, siccome posso scambiare l'inverso col trasposto per la prima proprietà, diventa J trasposto alla meno 1. Quindi questo diventa J trasposto in tutto alla meno 1, e poi moltiplica per J alla meno 1. E qua vedete, ho il prodotto di due matrici inverse, come qua il prodotto di due matrici inverse, che è l'inversa del prodotto in cui scambio le matrici. Quindi prendo queste due, le scambio, quindi J alla meno 1 e J trasposto, J trasposto, e le metto alla meno 1. Vedete, le ho scambiate di posto, tolto il meno 1 e poi ho messo il meno 1 esterno, che è esattamente quello che è scritto qua. Siete lì. Ora diamo un'occhiata a questa relazione. Ok, questa relazione è, innanzitutto è una quadratica di questa qua, però non è, se noi partiamo da un Q1 e Q2, quindi due gradi di libertà, e il nostro, prendiamo sempre come riferimento questo caso, due gradi di libertà, qua in questo caso vi è che quante componenti avrete? Cosa corrisponde VE in questo caso qua? VX e VY, non può essere altrimenti, per due gradi di libertà non abbiamo certamente la rotazione angolare, quindi è VX e VY. Quindi questo jacobiano qua è un 2x2, moltiplicato per il suo trasposto in 2x2, fatto l'inverso del 2x2. Quindi questa diventa una quadratica in cui abbiamo una matrice in mezzo che lega quei due, che è un 2x2. In questo caso sì, compare i termini misti, a differenza di prima. E quello che si ottiene è che se passiamo da questo cerchio come luogo dei punti di Q.1 e Q.2, il luogo dei punti di velocità legati al luogo dei punti di questo cerchio diventa un'ellisse. Eccolo qua. Siamo nel caso di due gradi di libertà, esattamente questo qua. Questo è il luogo di Q punto, qua dovrebbe esserci Q punto 1 e Q punto, ok? Cioè manca il punto qua sopra, eh? E questo è il luogo dei punti delle velocità, dei giunti, e questo è il luogo dei punti, la periferia delle velocità dell'endeffetto. Sì? Dove si ha l'orientazione?
Sì, posizione nel piano e l'orientazione dell'intersezione.
Dipende da cosa definiamo come grandezze. Se abbiamo due gradi di libertà qua, io posso definire come coordinate del grande effetto semplicemente le posizioni x e y di questo punto. Se noi avessimo definito anche l'orientazione del grande effetto, il robot non sarebbe stato in grado di posizionare quello effetto in qualsiasi posizione x, y o qualsiasi posizione angolare. Avrebbe dovuto essere così. Invece di questo, questo è in grado di produrre un x, y e orientazione. Questo no. Ho introdotto questo schema perché è più facile intuire cos'è un ellissoide di manipolabilità nel 2 gradi di libertà. Nel 3 gradi di libertà diventa più difficile. Ok, allora è chiaro che perché si arriva qua a un'ellisse, questo è chiaro? L'ellisse deriva da questa equazione qua, perché se qua non avessimo niente sarebbe un cerchio. Cioè, se lo jacobiano, mettiamolo così, se lo jacobiano si riducesse a una matrice identità e quindi sparisce da dentro, sarebbe l'unico caso in cui un cerchio verrebbe trasformato in un cerchio. Sarebbe l'ideale. Sapete in che robot avviene questo? In un cartesiano a 3 gradi di libertà, ad esempio, le velocità lungo x, lungo y e lungo zeta sono esattamente le velocità degli attuatori lungo x, lungo y e lungo z. Quindi vx, vy, vz è esattamente q.1, q.2, q.3, e quindi lo jacobiano in quel caso è la matrice identità. E in quel caso l'end effector in ogni istante può muoversi in tutte le direzioni con la stessa velocità, perché l'ellissoide che si forma è una sfera esatta. Però questo è un caso particolare. Noi eravamo qua invece, non siamo così fortunati, abbiamo lo jacobiano che non è una matrice identità. Quindi se c'è una matrice 2x2 qua dentro, questa diventa una quadratica e in quanto tale ha la forma di un ellissoide. Se siamo in due gradi di libertà, quindi lo jacobiano in 2x2, si ha l'ellisse. Se siamo in 3 gradi di libertà, si ha un ellissoide, una patata. Se siamo in 6 gradi di libertà, immaginate, insomma, qualcosa di molto più complicato. Ok? Ed ecco qua più o meno la forma. Non abbiamo ancora detto come è fatto questo ellissoide, però qua vi dice sì che questi punti vengono mappati sull'ellisse. Cosa ci dice l'informazione dell'ellissoide? Che l'ellissoide avrà degli assi principali di inerzia, un asse maggiore e un asse minore. Dov'è che riesco a muovermi in maniera più efficiente? Lungo l'asse maggiore. Lungo questa direzione io riesco a imprimere velocità che rivale al mio sistema. Ma non perché ho motori più performanti, a parità di motori, semplicemente per come è costituita la cinematica del sistema. E lungo l'asse minore avviene esattamente il contrario. Ok? E questo è il motivo per cui, adesso ritorniamo al discorso del tennis, io faccio questo movimento per imprimere maggior velocità, perché la mia configurazione cinematica, se io disegnassi mi metto qua lateralmente, qual è l'ellissoide che avrei in questa posizione qua? Se io fossi a braccio esteso, vabbè, sarei in configurazione di singolarità perché sono agli estremi dello spazio di lavoro, l'ellissoide degenererebbe in una linea. Però se io sono un po' più su così, l'ellissoide che otterrei qua di velocità sarebbe questo. Cioè l'asse principale sarebbe orizzontale, gli assi corti sarebbero perpendicolari a questo asse orizzontale. Ok? Se io invece sono qua sotto probabilmente ottengo un cerchio, o addirittura il contrario, cioè con gli assi disposti in questa direzione qua. Ok? Con gli assi principali massimi disposti nella direzione verticale. Quindi il messaggio è: la cinematica, la posizione cinematica, perché lo ricordiamo in funzione di Q, influenza la capacità di produrre velocità. Ok, facciamo pausa e riprendiamo dopo.